È così arrivato anche il mio turno di salutarvi, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi abbraccia a tutti. E siamo qui a parlare della prima lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Corinzi. Lo studio che vedremo quindi quest'oggi riguarda, come vi dicevo, la prima lettera ai Corinti e la scrisse Paolo da Efeso intorno al 55-57 d.C. Ai giorni di Paolo, Corinto si trovava nel centro peccaminoso dell'impero romano, era chiamata Fiera delle Vanità. E si trovava a circa 70 chilometri ad ovest di Atene, in uno stretto istmo tra il Peloponneso e la terraferma. Era il grande centro commerciale dell'impero romano con tre porti. Dai tempi di Paolo è stato messo un canale attraverso l'istmo e Corinto non è più una città importante. Anche le rovine di Corinto sono state nascoste per molti anni. Sopra di esse era stato costruito un villaggio di pescatori, poi nel 1928 un terremoto portò alla luce le rovine. Nel 196 a.C. Corinto venne dichiarata una città libera dai Romani, nel 146 a.C. si ribellò e venne distrutta. I suoi tesori artistici furono portati a Roma e per un secolo la città rimase desolata. Fu Giulio Cesare a ricostruirla nel 46 a.C., facendola tornare al suo antico splendore. Ai tempi di Paolo c'erano circa 400.000 abitanti a Corinto. La popolazione era composta da greci, giudei, italiani, marinai, mercanti, avventurieri e rifugiati da ogni angolo dell'impero romano che riempivano le sue strade. Anche della religione era fatto un uso ignobile. Fu costruito un tempio meraviglioso per la dea greca Afrodite. Le sue sacerdotesse non erano altro che prostitute. Il sesso era una religione. La filosofia greca aveva preso piede nella città. Le persone pensavano solo al proprio piacere. Contro questa corruzione Paolo predicò il Vangelo a Corinto, fondò una chiesa e più tardi le scrisse due epistole. Paolo venne a Corinto nel suo secondo viaggio missionario e fu anche il termine del suo terzo viaggio. Atti 18, i primi 18 versetti, ci danno un resoconto preciso di quei 18 mesi che Paolo trascorse a Corinto. È a Corinto che l'Apostolo incontrò Aquila e Priscilla, che erano stati allontanati da Roma a causa di un editto dell'imperatore Claudio. E quando Paolo andò a Corinto per la prima volta, predicò nella sinagoga. Come al solito il risultato fu una rivolta. Nel suo terzo viaggio missionario, Paolo trascorse molto tempo ad Efeso. Fu qui che fece la maggior parte del suo lavoro missionario. Probabilmente questa era l'area maggiormente evangelizzata e questo disturbava gli abitanti di Corinto. Erano cristiani immaturi e facevano pressioni a Paolo perché andasse da loro. Apparentemente Paolo scrisse loro per correggere alcuni degli errori che erano commessi in quella chiesa. Loro gli scrissero invece facendogli domande su politica, religione, problemi domestici, ateismo, moralità. Paolo rispose e trattò più argomenti di quelli che erano stati richiesti. Non abbiamo la prima lettera che Paolo scrisse loro. La seconda lettera che scrisse è quella che noi conosciamo come prima lettera ai Corinzi. Il tema centrale di questa lettera è la supremazia di Cristo, la signoria di Gesù. Questo è molto importante in quanto è la soluzione di tutti i problemi. Vedremo che Lui, Cristo, la soluzione ai disordini morali, sociali ed ecclesiastici. In questa epistola viene anche portata avanti la vera dottrina della resurrezione. Questo rende l'epistola ancora più significativa. Questo libro, cioè la prima epistola ai Corinzi, si potrebbe dividere in tre parti. Saluti e ringraziamenti nei primi 9 versetti. Condizioni della Chiesa di Corinto nella quale è evidente la carnalità, nella parte che prende la maggior parte della lettera, ossia ben 11 capitoli. E infine la spiritualità, ossia i doni spirituali, nei capitoli dal 12 al 16. La spiritualità è molto più importante della carnalità. Dovremmo riconoscere che la Chiesa di Corinto aveva perso di vista la persona di Cristo, se ne era allontanata, e come conseguenza erano pieni di problemi. Credo che il vero problema anche oggi sia quello che abbiamo perso di vista la centralità di Cristo crocifisso. Abbiamo perso di vista la signoria di Gesù. All'inizio della prima lettera di Paolo ai Corinzi è messa in evidenza la centralità del Cristo crocifisso. Inoltre, Paolo corregge il grave errore delle divisioni. Le divisioni erano causate dai credenti che seguivano diverse guide all'interno della Chiesa. E non erano certo Paolo, Apollo, Pietro a causare le divisioni. Loro mantenevano l'unità dello Spirito ed esaltavano Gesù Cristo. La causa era nei credenti che li avevano innalzati ed avevano creato le divisioni. Non prendevano in considerazione il fatto che tutti e tre erano uomini di Dio. Paolo scrive loro che solo la centralità di Cristo è la risposta alle contese, alle divisioni nella Chiesa. E questo era un'evidente dimostrazione di carnalità. Paolo ora chiarisce cosa intende per credenti carnali e spirituali. Le loro caratteristiche si manifestano nelle loro vite e nel servizio cristiano. Oltre all'uomo naturale e l'uomo spirituale, che potremmo chiamare uomo soprannaturale, abbiamo una terza classe, un uomo innaturale, chiamato così perché è un cristiano, ma ancora carnale, è ancora un bambino in Cristo. In tutta la prima parte di questa lettera Paolo parla di carnalità. Nell'ultima parte della lettera si parla di spiritualità. Il cristiano carnale non è cresciuto spiritualmente ed evidentemente manca di discernimento spirituale, non perché non abbia lo Spirito Santo in lui, ma perché non sta crescendo nella grazia e nella conoscenza di Cristo. Questa è una conseguenza della relazione con la parola di Dio. Paolo non può parlare a queste persone di spiritualità, non sono ancora pronti per questo. Prima deve parlare loro della loro carnalità. Vedremo ad esempio che c'erano presenti alcuni scandali nella chiesa di Corinto. La fornicazione era uno degli scandali presenti in questa chiesa. E questo era un caso portato davanti alla chiesa, non era un pettegolezzo. Era un caso di pubblico dominio. Questa situazione di fornicazione era di tale gravità che non era neppure nominata tra i gentili. Dobbiamo riconoscere che il peccato flagrante nella chiesa è qualcosa che va affrontato. Il loro comportamento gonfio, il loro desiderio di prevalere su altri, li ha portati a trascurare quello che andava realmente fatto. Non c'erano dubbi sul fatto che fosse un peccato, era così orribile da non essere praticato neppure dai gentili al di fuori della chiesa. La chiesa di Corinto non aveva bisogno di stabilire se quell'uomo vivesse o meno nel peccato. Il loro errore era tollerarlo. Accettavano il peccato non facendo nulla al riguardo. Vivevano nel compromesso ed era la cosa peggiore che potessero fare. Questo perché una chiesa pura è una chiesa potente, ma una chiesa impura è una chiesa paralizzata. La chiesa di Corinto stava facendo due cose. Da una parte chiudeva gli occhi su questo peccato che era nella chiesa stessa e dall'altra parte portava avanti le sue attività. La prima epistola ai Corinzi tratta anche dei processi che avvenivano tra i membri di una chiesa, e questo argomento è legato alla relazione del cristiano con lo Stato. Il nostro obbligo verso lo Stato è quello di cercare di avere una società pacifica, sottomessa alle leggi con il riconoscimento dell'autorità. Perché questo è così importante per un cristiano? È importante perché è necessario per poter trasmettere il messaggio del Vangelo. Paolo parla anche delle relazioni matrimoniali. La posizione di molti è che Paolo fosse stato sposato per poi restare vedovo. Paolo non ci parla mai di lei, ma poiché parla così teneramente delle relazioni matrimoniali, si può credere possibile il fatto che lui un tempo sia stato sposato. Adesso credo che dovremmo cercare di capire la Corinto di allora. Se non lo facciamo, rischiamo di concludere che Paolo considerava lo stato di single più onorevole di quello coniugato. Il tempio di Afrodite torreggiava sulla città come una nube nera. In questo tempio il sesso era una religione. Le sacerdotesse della dea, chiamate vestali, non erano altro che prostitute. Spesso tendiamo a dimenticare qual era la cultura di quel tempo. La corrente di pensiero diceva di liberarsi dei desideri della carne soddisfacendoli. E questo è l'ateismo che proveniva da due diverse filosofie greche. Lo stoicismo, che pretendeva di negare i desideri di base, l'epicureismo, che insegnava a soddisfare ogni desiderio. A quell'epoca ogni uomo aveva più di una moglie, ognuna con un compito diverso, ma tutte schiave del marito. Paolo rialza il matrimonio dalla sua degradazione e dice ai Corinzi che non devono più vivere così. Ogni uomo doveva avere una sola moglie e ogni donna un marito. Paolo rialza la donna dallo stato di schiavitù in cui era stata posta durante l'impero romano e la pone come compagna dell'uomo, la mette nella sua giusta posizione. Paolo era ad Efeso quando scrisse questa lettera, e in quella città il tempio di Diana era uguale in tutto a quello di Afrodite. Ed è proprio agli Efesini che Paolo scrisse al capitolo 5, versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Un'altra questione è quella relativa alla libertà di mangiare la carne precedentemente sacrificata agli idoli. Non è questione se sia giusto o meno mangiare carne, riguarda gli altri. Hai la libertà di mangiare carne se vuoi, ma cosa ne è della tua preoccupazione per gli altri? Hai la conoscenza, ma che ne è del tuo amore? Hai amore per il tuo fratello più debole? Ti preoccupa sapere quale effetto avrà questo su di lui? Ci sono cose che abbiamo la libertà di fare, ma che non facciamo. Perché? Sulle basi dell'amore, per non far del male ai fratelli più deboli. Paolo riprenderà di nuovo questo concetto al capitolo 10. Il versetto 23 dice: «Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. La libertà del cristiano nelle sue azioni è limitata dall'amore. Le sue motivazioni non dovrebbero offendere il fratello, ma benedirlo. Questa è la motivazione della condotta cristiana. La mia conoscenza può dirmi che io posso tranquillamente fare una cosa, ma l'amore per il mio fratello più debole mi impedirà di farla. Poi Paolo ci mostra la libertà cristiana in un altro campo. Discuterà i suoi diritti ufficiali di apostolo, poi discuterà il suo diritto di essere sostenuto dalla Chiesa. Ha il diritto di aspettarsi che la Chiesa si occupi di lui, dei suoi bisogni come predicatore del Vangelo. La prima sezione riguardava la carnalità, perché era a questo che erano rivolte le loro domande, alle cose alle quali è interessato un cristiano carnale. Tutto questo riguardava le loro divisioni, le loro discussioni sui diversi leaders, sull'adulterio, il citare in giudizio un altro fratello, i problemi di sesso, l'abito delle donne, il taglio di capelli degli uomini, le agapi, le ghiottonerie, l'ubriachezza, la cena del Signore. La parte riguardante la carnalità era correttiva. Ora veniamo alla spiritualità, la parte costruttiva. Paolo ora, felice di cambiare argomento, avrebbe parlato di questi problemi con loro personalmente, ma ciò di cui voleva realmente parlare erano le spiritualità. In questa sezione Paolo toccherà tre argomenti: lo spirito che unifica, la legge dell'amore e il trionfo del credente attraverso la resurrezione. Paolo dice che lo scopo dei doni spirituali è quello di esprimere unità nel corpo di Cristo, la Chiesa. Un dono è una capacità per il servizio, è una funzione data per l'utile di tutti. È stato anche definito così. Un dono, nel senso spirituale, significa che lo Spirito Santo svolge un particolare servizio attraverso il credente ed usa il credente per farlo. Vorrei aggiungere che tutto questo deve essere fatto col potere dello Spirito Santo. Per spiegare ancora meglio, Paolo paragona i doni dello Spirito Santo alle membra del corpo. Un corpo è unico, ma le diverse membra hanno diverse funzioni. Così è nella Chiesa. Dopo lo spirito che unifica attraverso i doni, vediamo al capitolo 13 di Prima Corinzi la legge dell'amore. Questo è chiamato il capitolo dell'amore della Bibbia. La parola carità, utilizzata in questo capitolo, deve essere letta amore. La parola greca usata è agape, che letteralmente significa amore. Non c'è una definizione di amore in questo capitolo. A volte le definizioni sono distruttive. Provare a definire l'amore non è lo scopo di questo capitolo. Sarebbe come cercare di definire una rosa. Se ne possono leggere le descrizioni date dai libri di botanica, ma questo non dipingerebbe una rosa come noi la conosciamo. Ci sono tre parole in greco che sono tradotte con la nostra parola amore. C'è la parola eros, usata per passione o lussuria. La parola ad essa corrispondente oggi è sesso. Questa parola non appare nel Nuovo Testamento. Poi c'è la parola phileo, che significa affetto. Troviamo questa radice nella parola filantropo. Significa l'amore di un fratello, l'amore umano nel suo aspetto più nobile. Infine, c'è la parola agapao, che è quella usata per amore nel Nuovo Testamento e significa amore divino, l'amore di Dio. È più che l'emozione dell'amore, è la volontà dell'amore. È l'amore che sceglie il suo oggetto, è una definizione di Dio, in quanto Dio è amore. E così siamo arrivati al terzo punto, il trionfo del credente attraverso la resurrezione. Il capitolo che tratta della resurrezione può essere classificato come uno dei più importanti, cruciali della Bibbia. È così importante da rispondere alla prima eresia della Chiesa, cioè la negazione della resurrezione del Signore Gesù Cristo. Nel capitolo 15 della Prima Corinzi, Paolo affronta la terza grande spiritualità. La resurrezione del Signore Gesù è la nostra. La gloria della fede cristiana che non vede la vita finire con la morte. E questa vita non è tutto quello che c'è. La fede cristiana guarda sempre all'alba, dopo il tramonto, guarda dentro l'eternità. Questo è un altro fattore che dà un significato, dà uno scopo alla vita. Questo grande capitolo della resurrezione ha a che fare con il Vangelo. Mostra che la parte più importante del Vangelo è la resurrezione di Cristo. Senza questa, ogni cosa, anche la sua morte, sarebbe senza senso. Nella sua morte, Cristo sconfisse i nostri peccati, ma con la sua resurrezione ci ha assicurato un'entrata in cielo. È bene chiarire subito che la resurrezione non è spirituale, ma fisica. La parola è anastasis necron, che significa l'alzarsi in piedi di un corpo. Sono i nostri corpi che saranno resuscitati. È la parola stessa che ci insegna che la resurrezione è fisica. Ai giorni di Paolo a Corinto, nel mondo romano, c'erano tre filosofie che riguardavano la morte e la vita dopo la morte. C'era lo stoicismo, che segnava che l'anima si fondeva con la deità dopo la morte, c'era una distruzione della personalità. Una simile teoria rendeva quindi la resurrezione una non entità. Poi c'era una filosofia epicurea, materialistica. Insegnava che non c'era un'esistenza dopo la morte. La morte era quindi la fine dell'esistenza. La terza corrente di pensiero era il platonismo, che insegnava l'immortalità dell'anima, credendo in un processo simile alla trasmigrazione. Si può trovare ancora questo insegnamento nelle religioni dell'India e in alcune sette occidentali. Nega la resurrezione del corpo. A causa di queste filosofie, quando Paolo parlò di resurrezione ad Atene, pensarono che stesse parlando di un nuovo Dio. Dobbiamo capire una volta per tutte che Paolo non sta parlando di una resurrezione spirituale. L'anima non muore. Nel momento in cui il corpo muore, la persona va da qualche parte. Se la persona è un figlio di Dio, essere assenti dal corpo significa essere alla presenza del Signore. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Così scriverà l'Apostolo Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitoli 5, versetti dal 6 all'8. Se la persona non è un figlio di Dio, allora andrà nel luogo dei tormenti. La resurrezione ha un posto preminente nel Vangelo. Paolo dice che la resurrezione è parte integrante del Vangelo. Infatti non esiste Vangelo senza resurrezione. Il cristianesimo non si basa su una serie di idee, ma su dei fatti. Il Vangelo non è i 10 comandamenti o il sermone sul monte. Il Vangelo è una serie di fatti riguardanti una persona. Quella persona è Gesù Cristo. Bene, con questi concetti attorno all'importanza, attorno alla centralità della resurrezione all'interno del Nuovo Testamento, mi fermo qui, proprio sottolineando questi aspetti che lo stesso Apostolo Paolo ha già sottolineato abbastanza. Io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani, come al solito, alla stessa ora. Ciao.